Torna ovviamente all'interno del Fit Show un amico, un giornalista e uno scrittore, è Federico Formignani, che ci porterà insomma a fare un bel viaggio tra luoghi, storie e curiosità del mondo. Questa nuova serie di incontri riguarderà alcuni luoghi patrimonio dell'umanità. E qual è la ragione di questa scelta? Lo chiediamo direttamente a Federico.
Ciao Alessandro, è giusto parlare di scelta perché i luoghi, quelli naturali, architettonici, di storia e di costume, scelti negli anni dall'UNESCO sono tantissimi. Per l'esattezza, in tutto il mondo la lista è composta da un totale di 1073 siti, dei quali 832 riguardano i beni culturali, 206 quelli naturali e 35 sono misti. Siti presenti in 167 stati del mondo. L'Italia però è la nazione che detiene il maggior numero di siti, 53, seguita dalla Cina, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania. La mia scelta per le 12 trasmissioni si è rivolta ai centri storici, ai nuclei storici e architettonici particolari di altrettante città della Terra. Alcune grandissime, Pechino, Havana, Berlino, Napoli, altre molto più piccole, Salisburgo, Valletta, Berna, eccetera. Tutti luoghi e centri storici di notevole importanza e interesse.
E allora iniziamo, no? Qual è il primo incontro che proponi al pubblico del Fit Show?
E il primo incontro riguarda la città di Agra, grande città dello stato indiano dell'Uttar Pradesh, con oltre 1 milione di abitanti. Agra è famosa in tutto il mondo per il fantastico monumento che possiede, il Taj Mahal, sito riconosciuto dall'UNESCO nel 1983. È un mausoleo fatto costruire nel 1632 dall'imperatore mogul Shahan Shahan, in memoria della moglie preferita Ariuman Banu Begum, meglio conosciuto come Mumtaz Mahal. Il Taj Mahal, fatto dedicare da un uomo talmente innamorato della consorte, così da renderle omaggio con un'opera che sarebbe sopravvissuta nei secoli, è una delle più notevoli bellezze dell'architettura musulmana in India. Dal 2007 figura anche tra le nuove 7 meraviglie del mondo. Il poeta indiano Tagore l'ha definito una lacrima di marmo ferma sulla guancia del tempo.
Splendida questa, appunto, definizione. È facile comunque immaginare che la costruzione, Federico, abbia richiesto molto tempo.
Eh sì, per la precisione ben 22 anni, con l'impiego di circa 20.000 persone, con artigiani asiatici ed europei, qualcosa come 1.000 elefanti e un gran numero di bufali per il trasporto dei materiali. Il marmo bianco proveniva da Makrana nel Rajasthan, il diaspro dal Punjab, la giada e il cristallo dalla Cina, i turchesi erano originari del Tibet e i lapislazzuli dell'Afghanistan. Gli zaffiri venivano dallo Sri Lanka e la corniola dall'Arabia. In tutto 28 diversi tipi di pietre preziose e semipreziose che vennero incastonate nel marmo bianco. Il complesso, oltre al mausoleo e i minaretti, è composto anche dalla moschea, da portali e da piscine. Possiamo terminare con una curiosità storica. Per i lavori di costruzione, invece di utilizzare bambù per realizzare le impalcature, come era tradizione in quelle zone, furono utilizzati mattoni. Al termine dei lavori, l'enorme impalcatura doveva essere smantellata, operazione che avrebbe richiesto all'incirca 5 anni. Per risolvere questo problema, l'imperatore, che non era sciocco, stabilì che chiunque avrebbe potuto prendere per sé i mattoni dalle impalcature. Secondo la tradizione, in una notte l'intera impalcatura venne smantellata.
Insomma,
che avevano bisogno per costruirvi.
Comunque un'opera, no, che sarà sempre affollata di turisti.
Sì, naturalmente. Peccato che ora il governatore indù ne abbia sconsigliato la visita per il semplice fatto che è monumento musulmano. L'imbecillità della gente non ha confini.
Hai ragione, Federico. Grazie ovviamente a te per la prima puntata, appunto, di queste belle scoperte dei patrimoni dell'UNESCO. Ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio.
Ciao Alessandro.